Happy Easter.
Socio, io ti devo dire una cosa.
Iniziare così?
No, aspetta. Ti devo dire una cosa, ma te la voglio dire dopo tutta l'introduzione. Quindi prima poi di cominciare, poi te la dico. Però te la voglio dire un po' dopo.
Va bene.
Allora, buongiorno a tutti. Sabato 29 marzo. No, che cazzo dico? Sabato 30 marzo.
Ma porco due.
Vabbè, ma anche te, se registriamo prima è colpa mia.
È arrivato.
Vabbè, ho sbagliato 29 con 30, non giugno
riparti da zero.
Ciao Simone, ti dico. Allora, buongiorno a tutti ascoltatori della Loa Finance Podcast. Socio, anche questa settimana un sacco... Ma che cuffie hai preso? Perché? Che cuffie c'hai?
Perché nel traslocco mi sa che ho perso le altre, ho preso quelle del Samsung del telefono aziendale. Che mi prudono fortissimo dentro le orecchie. Mi stuppa pure il cerume di quando andavo alle elementari, ma comunque funzionano, quindi alla fine non facciamoci domande.
Grazie per questo dettaglio al quale ci tenevamo. Allora, anche oggi, vabbè, poi Simone ci presenta, vi spieghiamo. A parte che se siete qui perché ci conoscete o in qualche modo qualcuno vi ha parlato di noi, perché se siete atterrati per sbaglio non si spiega, la cosa non si spiega.
No.
Lo scoprirete strada facendo di cosa parliamo. Allora, socio, dicevo, anche questa settimana un sacco di cose interessanti a livello macroeconomico, anche su Bitcoin ci siamo mossi. Poi, madonna, come non sto nella pelle che ti devo dire sta cosa. Madonna, socio, la tua espressione in live non avrà prezzo. Prima di cominciare, così, un po' di news della settimana su quello che succede nel mondo, perché sai che io amo sempre vedere il nostro pianeta Terra, la nostra amata umanità, rendersi ridicola di fronte
al
prossimo. Allora, cosa abbiamo? Vabbè, tra l'altro, visto che parliamo noi di finanze, siamo qui a fare anche economia, socio, boom del mercato dei B-Day in America.
Ho visto, 90% in più rispetto all'anno precedente, ragazzo. Finalmente si sono svegliati.
Tu che cosa cavolo investi nell'S&P, nell'MSCI World, Bitcoin?
B-Day.
Facciamo... Qualcuno avrà già creato il B-Day Coin, sicuramente.
Tu dici sicuro.
Sicuro. Ma non lo so, chissà come mai...
Allora, gli americani hanno questo problema, non vedono al di là del loro confine, del loro recinto, quindi secondo me non sapevano neanche dell'esistenza di questa fantomatica. E quindi hanno detto, sai che effettivamente adesso che comunque il boom di turismo in Italia da parte degli americani,
socio,
avranno detto, però sai che questo a casa...
Cioè,
io cago e dove mi pulisco? Con la mano?
Noi gli abbiamo rubato pomodori e caffè e loro ci rubano il bidet, mi sembra...
Esatto.
Mi sembra giusto.
Sì.
Volevo poi parlarti, vabbè, socio, della società di Trump, ma ne parleremo poi in mezzo alla puntata, perché...
Da povero di merda!
No, vabbè, ma lì ha fatto cose che, vabbè, io non voglio nemmeno parlarne. Anche di questa cosa sui siti OSE ne parleremo dopo, visto che parliamo di censura. Ma soprattutto, socio, ti volevo parlare del Regno Unito, perché questo penso sia il genio del giorno, crede di salvare un cucciolo di riccio... Dal veterinario scopre che è un pompo.
Ebbene sì, ragazzi.
Ma non è, è per forza inventata. Non può essere una, cioè io non ci credo.
Sì.
Dai.
Allora, o hanno dei deficit mentali non indifferenti queste persone, ma veramente non indifferenti, oppure non può essere che è inventata. Cioè,
ma
io
come
non ci voglio credere.
Cioè, dai, vabbè, meriti un sussidio di insanità mentale.
Sì.
Va bene, comunque, cosa facciamo? Lanciamo la sigla, ci presenti?
Mandamela,
te la mando?
Mandami la sigla.
E te la mando, dove cacchio? Eccola qua.
Perché non la sento?
Come non la senti?
No.
Io purtroppo la sento.
Ok, dimmi quando è finita, perché non la sento.
Socio, ci vediamo qua tra 10 minuti, allora. Ma come non la senti?
No, giuro che non la sento.
Te la canto se vuoi. Ok.
È finita?
È finita.
Oh, puoi partire. Mi dispiace che non l'ho sentita questa volta, riascolteremo il podcast solo per sentirmi in loop la sigla, anche se la mettessimo su Spotify e basta, secondo me è disco di platino.
Però, sì, come minimo.
Detto questo, noi vi diamo nuovamente il benvenuto in questa settimana di Pasqua, spero che abbiate comprato uova per nipoti, figli, sorelle, amici.
E io alzo la mano già.
Sì.
Perché poi ti introduco il cacao, visto che mi hai parlato di uova.
Sì, vabbè. L'ho detto apposta, ragazzo, bravo. L'ho detto apposta. Perché infatti stavo proprio dicendo che se avete comprato le uova vi siete resi conto che oltre ai mignoli del piede anche un paio, un paio di reni avete dovuto cederli per comprarli. Però detto questo, noi vi diamo il benvenuto nel fantomatico Aloha Finance Podcast, il più irriverente d'Italia, tema macroeconomico e criptovalute. Qui davanti a voi Simone Taverna e Marco Costanza presidiano come ogni sabato il podcast e vi ricordiamo di ascoltarci su Spotify e lasciarci le 5 stelle con l'iscrizione. Lasciateci anche qualche domandina al quale noi risponderemo molto volentieri durante la puntata. Infatti anche questa puntata ne abbiamo qualcuna e noi vi accarezzeremo con le nostre bellissime risposte.
Bravo.
Detto questo, abbiamo anche un sito dove trovate il nostro merchandising fantastico, incredibile, poco economico. Lo dico,
vabbè, diciamolo che però cioè, è poco economico volutamente per fare in modo che loro donino al podcast,
esatto,
avendo in
esatto,
cambio
esatto.
Comunque un che tra l'altro adesso te lo dico qua in live, mi devo comprare un'altra felpa perché la uso come felpa quotidiana e da bianca sta diventando iniziare beige e poi grigia.
Sì, dobbiamo cambiare per il rebranding.
È troppo qualitosa, qualitosa.
E noi vi ricordiamo che i prezzi sono alti non per giustificarci, ma uno perché abbiamo bisogno di qualcosa, due perché questo podcast è totalmente indipendente. Quindi se volete che noi continuiamo a insultare politici piuttosto che razze, piuttosto che minoranze etniche, dovete per forza comprare qualcosa perché sennò noi non possiamo andare avanti.
Grazie.
Possiamo cominciare.
Allora, ti faccio rispondere a due domande e poi ti dico la novità. Madonna, ma so quando te lo dico, te lo giuro, voglio troppo vedere la tua faccia. Però prima ti faccio rispondere alle domande, ti tengo ancora
Vai.
Un attimo sulle spine.
Volentieri.
Allora, AngioDes97 ci chiede, domanda riguardo un ETF sull'India.
Azz.
O quello di BlackRock che costa il 0,65 di TER, ma molto grande. Però c'è quello di Franklin, penso sia Franklin Templeton, che è praticamente identico come partecipazione, ma un terzo di grandezza. Pareri? Come partecipazione non so...
Allora, chiaramente più bisogna, per scegliere un ETF, adesso ti dico un paio di regole generali, dovresti guardare da quanti anni è attivo, quanto effettivamente è grande e quanto è liquido. Poi, detto questo, in realtà è chiaro che più è grande, chiaramente quello di BlackRock è più effettivamente magari potrebbe essere altrettanto liquido e quindi negoziabile. Chiaramente per quanto riguarda i costi non sono sicuro siano... Ha parlato di costi, se quello è più alto o più basso, o solo detto il...
No, penso... O ha sbagliato a porre la domanda, perché secondo me, visto che ha messo i costi, penso che magari uno costa di più, ma è più liquido, l'altro magari costa di meno, ma è meno liquido. Penso
sì,
che quella
conta
sia stata la domanda.
Anche che i paesi emergenti in genere costano di più, perché sono più rischiosi, quindi hanno... Cioè, se uno prende un MSC World, sicuramente avrà un costo ridotto rispetto a quello sull'India. E quindi, ma comunque
no, penso
sia,
che lui,
diciamo...
lui dice sempre lo stesso identico ETF sull'India, però da una parte magari mi costa di più anche se è più grande, dall'altra parte mi costa di meno ma è più piccolo, quindi
sarà più consolidato. Però cioè oggettivamente a mio avviso poi dipende quanto dovrei metterci dentro, però
okay.
Io consiglio comunque, se riesci, quello di BlackRock comunque non è sicuramente, può essere quello un po' più interessante, più solido,
sì.
Più grande poi.
Sì. Ok, questa è la domanda per te. C'era una domanda anche per me che parlava appunto dei ban che l'Europa ha fatto sui wallet Bitcoin. Ti ricordi se ne abbiamo parlato nella scorsa puntata? Perché mi sembra di averlo affrontato come argomento.
Potrebbe.
Nel caso comunque, lo ripeterò questa puntata, quando poi andremo a parlare un po' di Bitcoin e di quello che sta accadendo a livello censura, a livello privacy, ti vado a fare un po' un rispolvero anche di questa notizia.
Perfetto.
Socio.
Aspetta, così chiudiamo le domande, perché sai che noi abbiamo anche le consulenze,
Bravo.
Le consulenze, perché
Bravo.
Se andate sul sito trovate appunto consulenza, potete mandare una mail a me o a Mark in base appunto a di quello che avete bisogno. chiaramente per quanto riguarda me magari qualche asset allocation piuttosto che qualche, visto che faccio il consulente, per Mark invece il restante su criptovalute eccetera eccetera. Lo sapete, ci trovate sul sito, però mi è piaciuta questa mail alla quale ho deciso di rispondere in puntata, a cui saluto Giacomo Bello, si chiama, e ha esordito con
Bello un... nel senso, vabbè dai, evito battute,
no, ha esordito con un non ho soldi per una consulenza, e io questo comunque già lo apprezzo perché tra poveri come
ti senti
vicino,
dire,
ci sentiamo vicini a te, però noi ti rispondiamo lo stesso perché siamo degli ottimi consiglieri. Però detto questo, mi dice che ha un portafoglio in ETF sul Giappone da un anno che ha pensato sia meglio scaricare perché equivale al 20% del suo portafoglio azionario. Mi ha parlato di cifre, ma vabbè, non le diciamo. E dice: okay, che cosa ne penso se lo scaricassi in favore di un ETF su Cina o India. Secondo me chi è meglio dei due nel lungo periodo? E poi ha detto: considera che il resto del portafoglio è 45% S&P 500, 35% tra oro e petrolio. Beh, io direi che comunque è un asset allocation buona, nel senso che ha incluso all'interno chiaro l'MSCU, l'S&P, va benissimo, sei andato più sul proprio effettivamente sugli Stati Uniti senza andare magari a diversificare di più, ma alla fin fine ci può stare, e anche sulle materie prime che ti consiglio appunto di non abbandonare, quindi va bene. Detto questo, ci sta che uno voglia alleggerire il Giappone perché ha fatto veramente delle cose incredibili,
cioè, dai, spinto,
quindi
sì,
ci sta effettivamente pensare di alleggerirlo.
A livello di tassi di interesse adesso praticamente dovrebbe cambiare politiche,
esatto, quindi ci sta che possa esserci uno storno. Quello che ha fatto e può esserci ancora del margine di crescita, su questo sono anche abbastanza convinto, però effettivamente ci può stare cominciare a pensare ad alleggerirlo. Interessante, molto interessante. Da qui appunto a 5-10 anni anche la Cina, che ci troviamo a dei livelli veramente ridicoli, pensare che poi cominciare ad accumulare qualcosa sulla Cina non è niente male, lo diciamo da diverso tempo. E l'India però, cioè, sono simili ma tanto diversi, nel senso che se uno può pensare alla Cina, io credo che sì, diventerà la seconda potenza mondiale, magari non la prima, non lo so, non sappiamo da qui a 10 anni quello che sarà, però probabilmente mi sembra strano pensare che vada verso il baratro e basta, anzi io credo che si risolleverà piano piano. L'India invece è tutta da scoprire, quindi sicuramente darà enormi soddisfazioni. Se sei proprio indeciso e il tuo portafoglio non è troppo grande, puoi anche pensare di prendere un ETF sui paesi emergenti dove all'interno trovi tutte e due. Sì. Quindi puoi valutarne qualcuno e farti magari un piano d'accumulo su una cosa del genere, perché la Cina non si sa come si muoverà da qui a un tot, l'India è più settoriale, anche lì pericolosa, ma gli investimenti sono tanti. Valuta tu. Sicuramente mi piace l'idea di scaricare un po' dal Giappone e mettere in un qualcosa che al momento quota un po' meno. Quello sì, assolutamente. Valuta se però prendere effettivamente solo Cina o solo India o un ETF sui paesi emergenti, ecco.
Condivido. Allora, socio, tu ti sei sentito a tuo agio nello spiegare tutto quello che hai spiegato?
Sì, abbastanza.
Bravo, hai fatto bene. Perché è arrivato il momento di dirti la novità.
Ho paura.
Sì. No, fai bene ad averne. Come tu sai, mercoledì sono stato ospite in un famoso podcast. Quando sono stato? Mercoledì è stato? O lunedì? Non mi ricordo. Comunque, questa settimana sono stato ospite in un podcast e ho conosciuto una persona. Adesso, tu, riflettendo su quello che è stata la puntata fino adesso,
sì,
come ti sentiresti se ti dico che ha già ascoltato diverse puntate e che ti ascolta?
Allora, ho un po' di paura perché la competenza accostata all'ignoranza può generare delle... E poi oggettivamente non sono minimamente comparabile a questo personaggio.
Socio,
anche
ha
solo
ascoltato la sigla. Cioè...
No! Allora, adesso loro sanno chi è, non possiamo dirlo, non si dice niente.
Si potrebbe dire, ma non lo diciamo,
va bene,
ma manteniamo la privacy.
Comunque questo è un personaggio, giusto per fargli capire, è un personaggio che comunque è molto in gamba, noi lo ascoltiamo in realtà dei suoi video, non è uscito tanto tempo fa, sarà un paio d'anni poi alla fine spinge un po' di più. Lo ascoltiamo dal principio ed è molto 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 in gamba, quindi per noi non è che è un onore, ma comunque sia... sì, no, è un onore in realtà.
La mia faccia quando ho realizzato che ha ascoltato la nostra sigla più e più volte...
Cosa ha commentato?
No, 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 gli piace lo spirito, però io sono comunque il momento più imbarazzante della mia vita quando ho pensato, sì. Ah, che figo, ci ascolta, poi ho detto, ah, ci ascolta.
Esatto, 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 gli piace lo spirito, non ha detto, che bravi i contenuti, che...
No, vabbè,
gli piace il mood.
Non si può dire. Mamma mia, no, no, vabbè, comunque tanta roba. Niente, adesso sappi che man mano, quando la tua fama crescerà, avrai sempre più gli occhi puntati anche da professionisti del settore che ti...
Quindi devo migliorare ancora di più.
Che ti giudicheranno e sicuramente, e se potessero, ti giudicherebbero anche male, poi magari così
certo,
per...
poi per educazione non
esatto.
Lo fanno. No, ma io le poche cose che dico penso di dirle bene, il resto, quelle che non dico è perché non so, quindi sono, siamo a posto.
E devi dire che è perfetto così. Dove vogliamo partire? Allora,
Parto un po' di macroeconomia perché c'è qualcosina. In realtà questa settimana non ho grandi cose, però secondo me possiamo anche fare qualche dibattito su quello che sta succedendo. Se vuoi ti parto.
Volentieri.
Ti parto così. Perché è interessante, visto che adesso ormai gli occhi puntati in questo momento per gli investitori, di cosa stiamo parlando? Del taglio dei tassi di interesse, no? Quindi... è effettivamente interessante andare a comprendere come ci stiamo muovendo e anche le aspettative, perché ad oggi non ci sono stati dei veri e propri tagli, ma se noi andiamo a riflettere sulle curve dei tassi, quelle che sono le aspettative, possiamo vedere a livello europeo e a livello americano che tutte le aste dei buoni del tesoro, le aste dei BTF francesi, dei BTP in Italia, rispetto ai precedenti tassi di interesse che vengono concessi, li vediamo che effettivamente stanno scendendo, e te lo confermo ulteriormente, ti dico alcuni dati, non te li dico tutti, sennò mi muori qua davanti e voi anche, però l'asta dei buoni del tesoro a 3 mesi, a 6 mesi, sono decisamente diminuiti a livello di tassi, per esempio quelli a 3 mesi dal 5,245% si portano un 5,230%, lo stesso quelli di 6 mesi da un 5,130 a un 5,105 e così via. Quindi anche i BTF francesi si riducono quasi di 100 punti base, da un 3,436 a 12 mesi era un 3,526, quindi quasi 100 punti base, ma così se noi continuiamo, possiamo continuare, e anche per quanto riguarda l'Italia, i BTP continuano a scendere, addirittura quello a 5 anni da un 3,41 passa a un 3,21, quindi la linea sembrerebbe che sia sempre più indirizzata verso quell'andamento lì. Il livello di fiducia delle aziende anche italiane in realtà sta continuando a salire, quindi vediamo un'economia che abbiamo visto il FTSE MIB in questi anni che cosa non ci ha combinato.
Spinge.
Siamo stati fortissimi da inizio anno, quindi year to day, e ancora siamo stati fortissimi nell'anno precedente, cioè continuiamo a salire, c'è margine ancora per poter andare su. E infatti le aziende ci danno qualche fiducia in più. Passiamo da un 87,5 precedente a un'aspettativa dell'87,6 a un 88,6 attuale. Quindi ci portiamo sempre più su. Sembrerebbe che la nostra economia regga, quindi molto bene. Lo stesso anche se andiamo a vedere oltreoceano, ti mischi un po' le cose, da un 4,9 si passa a un 3,4 del PIL in realtà, del quarto trimestre statunitense, a un'aspettativa però del 3,2, quindi siamo meno del trimestre precedente, ma un po' effetto della politica restrittiva, però più delle aspettative, quindi questo va bene. Il problema è solo se lo fa la Cina, se lo fanno gli Stati Uniti va bene, ma se il PIL della Cina è un 5% rispetto a un 20%, una crescita trimestrale non va bene, ma gli Stati Uniti va benissimo, va benissimo lo stesso. Detto questo, anche il mercato statunitense risulta ancora solido per quanto riguarda il lavoro, perché le richieste dei sussidi di disoccupazione continua a scendere a un 210.000 rispetto ai 212 in aspettativa, ai 212 precedenti, quindi il mercato del lavoro continua a sembrare abbastanza buono, le aziende continuano a produrre, la fiducia dei consumatori è bella, è ancora, diciamo, buona, e quindi sembrerebbe che sia quasi ufficiale effettivamente il nostro, non dico no landing al momento, ma una non crisi per quanto riguarda il tutto. Perché ti dico una non crisi? Perché attualmente potrebbe essere così, ma se ci vediamo in Europa, la Commissione e la von der Leyen diciamo che pompano un pochino per quanto riguarda la guerra. Adesso ve lo spiego, però prima di arrivare lì io vi voglio parlare del taglio dei tassi a giugno, perché sono uscite delle interviste per quanto riguarda la Banca Centrale Europea, dove effettivamente la maggior parte delle persone ci dice che il taglio, primo taglio, sarà a giugno. Ne avevamo parlato la settimana scorsa con l'intervista, esatto, l'intervista che sarà adesso quella di Reuters, che è un'agenzia britannica, e su dati ufficiali la maggior parte degli economisti proprio ci dice che sarà a giugno, per tagli complessivi per circa 100 punti base o più nel 2024. Io questo, almeno sulla quantità e sulla mole del tasso, io non vado oltre, non ci esponiamo più di tanto, perché sappiamo che tanto sono dati, non dico buttati lì, ma ad oggi, quindi io credo più in un effettivo taglio a giugno, quello posso già più crederci. Sì. Però ha detto che non si può, chiaramente Lagarde non si può, diciamo, impegnare a effettuare tanti altri tagli dopo il primo, quindi non si sa se saranno continuativi questi tagli, però effettivamente dipenderà dagli obiettivi e dai dati che poi escono, come sarà sempre. Comunque, secondo questo sondaggio del 25 e del 28 marzo, i 77 economisti interpellati cosa ci dicono? Che l'11 aprile la BCE manterrà totalmente invariato il tasso di deposito al 4%, okay?
Ok?
Quindi il 90%, ovvero i 68 intervistati, ha detto che il primo taglio avverrà a giugno, quindi giusto per racchiudere l'intervista. Percentuale che è in linea con le previsioni di mercato, quindi il mercato si aspetta tutto ciò, rappresenta la maggioranza più ampia rispetto anche a quelle del mese scorso, lo stesso sondaggio che c'è stato il mese scorso. Di conseguenza ci troviamo in un momento sempre più vicino a una congettura più unita per quanto riguarda il taglio dei tassi. Soltanto 9 di questi 77 hanno detto che ci sarà un taglio dopo giugno, quindi diciamo che questi non contano un cazzo, cioè questi 9 se ne vanno, problemi loro. Non è però emerso un vero e proprio consensus vero e proprio su questa entità dei tagli, appunto dei tagli dei tassi, che, come dicevo prima, sì, ci si aspetta 100 punti base, ma non si può sapere. Infatti lo stesso loro dicono, 39 economisti su 77 si aspettano una riduzione complessiva di 100 punti base o oltre. Gli altri 38, praticamente la metà, hanno indicato 75 punti base o addirittura meno. Io mi espongo e dico che a mio avviso saranno 75 punti base o meno, quindi sto con quei 38.
Condivido anch'io. Secondo me anche perché magari ne fanno 25 poi pausa, poi 25 poi pausa.
Esatto.
Fa impressione però che nonostante il mercato avesse invece scontato tutt'altro e adesso questa qui è la cosa più probabile, continuano a fregarsene, a salire, a crescere.
Sì, perché effettivamente stavo guardando e sentivo anche che oggettivamente è, nel senso, ad oggi le crisi, a meno che il mercato, non so come dire, il mercato trova sempre la scusa non crollare, no? Ok, non sono aumentati così tanto, è vero, però, cioè, a meno che non succeda un qualcosa di drastico, i mercati non crollano, cioè deve proprio esserci
salire,
un qualcosa che è al di fuori del mondo. Però, oltre alla crescita dei tassi, io credo che sia interessante parlare di quello che quello che sta succedendo in Europa, perché la von der Leyen e gli altri d'Europa, che sarebbero la Germania, la Francia, eccetera, eccetera, stanno un po' tirando, diciamo, le corde verso un riarmo dell'Europa. E infatti, è brutto da dire, ma la finanza alla fine di etico ha poco, lo possiamo dire. Che può essere interessante ad oggi cominciare a pensare a un investimento per quanto riguarda l'industria bellica che rifornirà il nostro paese. Se uno non è ancora esposto nel settore, perché no, il riarmo dell'Europa probabilmente ci sarà, perché se le direttive arrivano dall'alto, tutti gli stati europei dovranno mettersi lì e dire ok, andiamo avanti, armiamoci e facciamo degli investimenti. Quindi ad esempio la nostra Leonardo, se non sbaglio, JP Morgan, o Morgan Stanley o JP Morgan, perché sono loro due che danno il rating, quelle cose là, adesso non ricordo nel dettaglio, però hanno detto che addirittura c'è un margine del 20%, almeno, l'ha detto loro, non sono io.
Ma, cioè, se ti ricordi anche cos'è tempo fa, era uscito la lamentela di Trump che diceva però loro non vogliono investire nella difesa, noi invece che siamo nella NATO dobbiamo difendere tutti quanti, quindi svegliatevi o uscite dalla NATO. E quindi, insomma, c'è questa cosa di guerra, in più dall'America spingono,
ci sta
il fatto che arrivino più investimenti, e quindi effettivamente a livello di speculazione...
Però c'è da dire che, cioè, i segnali che noi abbiamo ad oggi, dettati da, prendendo dati da Milano Finanza, sono che la Germania al momento ci sono dei dubbi se inviare o meno i supermissili Taurus in Ucraina, perché sarebbe interessante, armi abbastanza potenti.
Renditi conto, cioè, allora, non vuoi attaccare la Russia perché dici no, se no poi ce la facciamo nemica e quindi non possiamo attaccare la Russia, se no scatenerà una guerra mondiale, però... Con chi sta combattendo la Russia gli diamo tutte le armi per attaccare la Russia.
Cioè, ma infatti non ha alcun senso.
Cioè, o ti schieri con o ti schieri contro. No, dici no, allora noi non siamo contro la Russia, però per quello che gli sta sparando i missili contro lo riforniamo con ogni mezzo possibile.
Ma secondo me loro la vogliono, ne hanno io credo che ne abbiano bisogno di questa guerra.
Il mondo Fiat vive su questo, cioè il mondo ha bisogno di una guerra.
Di distruzione per poi ricostruire, cioè a mio avviso l'unica cosa che mi viene in mente è questo, anche perché ad oggi tu dimmi chi cacchio è che vorrebbe una guerra mondiale? Cioè, siamo nel 2024, non è necessaria, capisci?
Esatto,
non è proprio, non
no,
è una roba proprio
però...
fuori luogo.
No,
però
siamo
secondo
troppo
me
scemi.
È un'altra economia che ci permette di vivere, perché la Polonia, in Polonia contesta ogni giorno praticamente violazioni del suo spazio aereo ai russi.
Sì.
La Finlandia entra ufficialmente nella NATO.
Sì.
E la Francia comincia a dire: "Wey, guardate che io o comunque la bomba atomica, non è che sono l'ultimo coglione". E quindi diciamo che c'è sempre più la voglia di cominciare ad armarsi, ma nel momento in cui uno si arma è perché ci si aspetta che succeda
qualcosa. Sì, però hanno rotto le palle. Cioè, quando appena scoppia qualcosa riparto per l'Australia, perché mi avete veramente
in
stupato.
Svizzera ce ne andiamo, tanto io non succede un cazzo, succede.
No, effettivamente, però è il centro di tutto, cioè se piovono detriti arrivano anche lì, bisogna andare in Uruguay, Nuova Zelanda, che lì non se le caga nessuno, tanto sono scomode, sono lontane, bisogna andare là.
Anche perché tutto ciò, no? Nel senso, quello che viene in mente, le cose sono sempre due: o punti fortemente alla pace, oppure se non punti fortemente alla pace è perché punti, almeno il pendolo gira verso il conflitto, altrimenti non ti armeresti. Cioè, cercheresti in tutti i modi di dire all'Ucraina: diventa russa, cioè nel senso, a me non me ne frega un cazzo di te, Ucraina, che è quello che farei io.
Sì, no, vabbè, allora, adesso,
scherzo.
Sono d'accordo anch'io da un certo punto di vista, nel senso, ma alla fine, se ci pensi, ha più senso combattere, distruggersi oppure dire: guarda, sai cosa, io neanche mi armo, se vuoi conquistarmi entra, vieni, tanto che cosa cambia? Vieni, fai le tue regole, boh. Se gli vanno bene al popolo, bene, se non gli vanno bene insorgerà, si farà la sua rivoluzione e fine. Cioè,
gli Stati Uniti sono la cosa più marcia che
no,
siano mai
ma
stati
cosa,
creati.
Cioè, è veramente palesemente una scusa, cioè veramente troppi interessi economici.
Mi fanno ribrezzo perché sono la cosa peggiore che purtroppo sia mai stata inventata, perché... Cioè, è tutta colpa... Secondo me è tutta colpa loro. Loro ne hanno bisogno. Loro vivono di guerre. Cioè,
sì. È il dollaro.
Ne hanno bisogno. Ne hanno bisogno. E...
C'era tra l'altro un post interessante, adesso magari poi non approfondiamo, ma è una lettura che avevo iniziato, poi dovrei finire, che parlava proprio di come adesso c'è il dollaro, da cos'è che collateralizza il dollaro, cioè tutta la forza bellica che ha l'America. La cosa interessante è però il giorno in cui anche il dollaro inizierà, se mai lo farà, ma metti che lo farà, ad avere un'inflazione alle stelle, quindi il dollaro inizia a far schifo come riserva di valore, quindi quando tu paghi i tuoi soldati, questi dicono: ma io non voglio i dollari, cioè no, che schifo, non mi servono, voglio altro. E lì inizierà a traballare la macchina, perché se tu ti basi totalmente sulla tua forza militare, poi la forza militare inizia a girarti le spalle perché dici: sì, ma mi stai dando carta straccia, magari prima o poi se ne rendono conto, lì è l'inizio della fine.
Vedremo, perché effettivamente adesso, se dovesse essere, io credo che prima di 5 anni circa, non credo che vedremo...
Oh, ancora
non credo
no.
ci sia effettivamente un qualcosa di bellico da qui a 4-5 anni.
Boh, speriamo.
Cioè, io non credo.
Ma queste cose sono sempre esplosive, come si dice, istantanee, non lo so, non lo so.
Abbiamo ancora un po' di tempo. Però c'è da dire che in tutto questo l'Italia... Non gliene frega più di tanto, cioè non si è esposta più di tanto, no, anche perché noi ripudiamo la guerra come articolo della Costituzione, come forma di offesa però, non di difesa. E ricordiamo che nella NATO, nel caso in cui l'Europa dovesse entrare in guerra, a quel punto noi siamo un tutt'uno, di conseguenza come strumento di difesa noi potremmo effettivamente poi entrare in guerra. Non so cosa possa fare l'Italia se non portare ai soldati un po' di spaghetti.
Ma so, ce li portiamo, panini, rifornimenti. Ma ecco, vedi, io quella cosa la farei. Guarda, sì, devi andare in guerra, anch'io. Devi portare rifornimenti e ci vado.
Sì, subito. Io che ti cucino delle carbonare che non hai idea.
Se ci mettono dei fucili in mano ci ammazziamo il giorno zero.
Ma io mi inciampo. sai quelli con la spunta? Quelli con la punta?
La baionetta, sì.
Quelle lì, mica io mi inciampo, me lo picco subito sul collo, subito. Ma tempo zero.
Oh mio Dio, no vabbè, ma cioè, noi scherziamo e ridiamo, ma cioè, capito che qualcuno per suo capriccio ti può mandare ad ammazzarti... E c'è anche gente contenta di farlo per la patria.
No, io non,
la patria.
Ma infatti sì, cioè
ma che cazzo vuoi?
Hanno sbagliato. Ormai dai, ma le guerre ormai non sono più fisiche, cioè craccatemi il conto in banca e rubatemi tutto.
Ma esatto, cioè,
ma che mi frega?
Lanciate un virus mondiale. Ah no, l'hanno già fatto.
Sì, quello è stato già fatto. Però è meglio quello, cioè un po' più innovativo rispetto alle baionette, ai carri armati, basta, 2024.
No,
armi chimiche.
Vabbè, socio, ma l'umanità finirà con 4 bombe atomiche piazzate qua e là, faranno saltare tutti i depositi, esploderà la Terra, è finita lì. Boh. Saremo un cumulo di cenere tra 50
anni. Non capisco.
Anni.
Effettivamente è tanto che non c'è guerra in Europa, però
gli
basta.
Scarafaggi prenderà, alla fine gli scarafaggi si ritrova che sarà la specie più longeva della storia. Tra l'altro,
se lo merita.
Questo è un argomento interessante che in realtà non ne discuteremo perché è un off topic totale.
Sì.
Però c'è questa domanda tra gli appassionati, no, dell'universo, della storia, della vita. Magari l'essere umano non è detto che sia la specie più intelligente, o meglio, magari siamo la più intelligente, ma non quella che sopravviverà di più. Perché magari siamo
figurati.
Talmente scemi che ci estinguiamo e le formiche ci colonizzano. Cioè, capito?
Ma sicuro, ma io ci credo a questa cosa. Anche i gatti, secondo me.
O i polli.
I delfini. Vabbè, i delfini.
Il pollo, guarda che il pollo se scopre quanto
bastardo,
è utile. Se il pollo
quello
scopre la sua utilità ci mette in ginocchio.
Sì. I galli, i maschi poi, mica quelli sono tremendi, eh.
Cioè, sono forti, ma poi cioè, lì c'hanno un harem di... Cioè, quelli hanno capito tutto dalla vita.
Ma perché poi c'hanno... loro lo sanno, che prima i loro antecedenti erano i T-Rex, quindi ce l'hanno la cazzimma. La cazzimma, cioè, che non mollano,
si
ce
l'hanno. Si scopre che i polli hanno parenti tra i T-Rex e tra i napoletani, ed è per questo che hanno questo modo spocchioso di andare in giro tutti impettiti.
Sì, perché tu non lo sai, ma i T-Rex... Il primo T-Rex è nato sotto il Vesuvio.
Perché?
Era partenopeo.
Vabbè, chiudiamo qua la nostra digressione storica.
Va bene. Io ragazzo, comunque non ho nient'altro da dirti.
Ma invece tu da dirmi c'hai più di una cosa. Perché io ti ricordo che si è quotato, tra virgolette, in borsa il social di Donald Trump. Truth, verità, il social aperto quando gli hanno bloccato l'account X, l'account che era ancora Twitter all'epoca, e lui per dispetto ha detto: ah sì, io mi apro un mio social, visto che non mi fate parlare. Allora, socio, adesso non me ne vogliono chi magari ci ha investito, o Trump, per favore, non mi fare causa, ma cioè, socio, è la più grande truffa legalizzata della storia. Cioè,
ah sì?
Ma socio, ma ha avuto un'impennata... Ma senza una logica, cioè, allora un social che non usa nessuno, cioè,
sarà lui e la moglie.
Social,
e i figli.
5 milioni di utenti saranno 4 milioni di bot. Perché chi è che usa? Cioè, dai, tolto qualche mentecatto.
Io non lo conoscevo neanche.
Qualche complottista che dice: voglio usare Truth perché gli altri social fanno schifo. Cioè, vabbè, lasciamo perdere.
Ma noi lo troviamo nell'App Store se lo cerchiamo.
Non lo so, spero di no, ma può essere. Ma magari è disponibile solo in America.
Infatti,
I don't know. Comunque, sta di fatto che fa questa tra virgolette IPO, adesso spieghiamo perché non è stata un IPO, si quota prezzi che vanno alle stelle, lui, cioè, ma poi un'azione in borsa dove il proprietario ha il 50, quanto c'ha il 58%, il 52%? Qua c'è, sì, il 58% ne detiene, cioè, come fai in un'azienda pubblica? Cioè, magari ci sono altre, ma non mi è mai capitato di vedere un'azienda pubblica che subisce delle imperate del genere avere il 60% in mano una sola persona. Praticamente, cioè, non è un'azienda pubblica, è un'azienda di Trump, continua a essere sua, ma soprattutto di cui lui si è fatto 3.5 miliardi così a buffo. Per carità,
ah, che bello.
Non può venderli per 6 mesi perché c'è un lock sulle sue azioni, ma il suo patrimonio è schizzato alle stelle. Sai che adesso che lui ci ha avuto multe, contromulte per pagarle, ha iniziato a vendere gli NFT, poi ha iniziato a creare le scarpe tutte dorate e adesso ha quotato in borsa sotto il ticker DJT, che tra l'altro ho scoperto che, sai, Donald J. Trump,
sì,
lui aveva già quotato un'azienda con quel ticker, ma è fallita. Sai, quando aveva i casinò e gli hotel, è fallita. Madonna. Con un buco immenso, però si vede che non è molto scaramantico e l'ha rifatto.
Ma non gliene frega niente, zero, nulla.
Sta di fatto che sta piattaforma, che non ha utenti, ha avuto un'impennata della Madonna. Tutti si chiedono come mai, boh, chi lo sa, ma la cosa di cui volevo parlare era che sta il metodo di quotazione, la famosa SPAC, di cui noi siamo, non dico precursori, però ne avevamo parlato, se va bene, 2 anni fa, cioè agli albori di questo podcast andavano fortissimo le SPAC, e tu eri anche un investitore, sì, un ricercatore di SPAC.
Sì, e qualcuna, ti devo dire, allora alla fine la maggior parte di quelle che sono state poi effettivamente quotate non sono andate poi proprio per il verso, ecco, bravo, migliore.
Spiega cosa sono e soprattutto, certo, cioè, come andavi a caccia.
Allora, praticamente che cosa succede? Non sono molto... In Italia ci sono dei tanti limiti per quanto riguarda queste SPAC, che sono le Special Purpose Acquisition Company. Vogliono dire.
Mi pare proprio di sì.
Esattamente. E sono dei veicoli.
Special Acquisition Purpose Company, penso comunque.
Special Purpose Acquisition Company. E detto questo, la maggior, almeno circa 2 anni fa, le utilizzavano la maggior parte per azioni EV, Electric Vehicle, praticamente. Yes. La maggior parte erano utilizzate per queste. Perché? Perché in realtà una società oggettivamente potrebbe convenire. Ma potrebbe convenire perché? Perché queste aziende, queste società, si quotano in borsa prima, decisamente prima, di quotarsi in borsa con l'azienda finale. Che vi spiego adesso, perché dite voi, ma come cacchio fa a quotarsi in borsa se non è un'azienda ancora? È un crowdfunding, ok? Ve la faccio facile. Immaginate che io e Mark decidiamo di aprire, e altri investitori decidono di aprire questa società e dicono, ok, noi mettiamo del capitale all'interno di questa società e poi cosa facciamo? Noi la quotiamo già in borsa. Quando troviamo una società target, si chiama, che è la società che a me, a Mark e agli altri investitori può interessare, la fondiamo insieme alla nostra SPAC. In questo modo la società target ha dei vantaggi, cioè io ho il vantaggio che ho già la società quotata e dico, ok, venite con me, io mi prendo una parte delle vostre azioni e quindi in automatico divento coproprietario di quell'azienda. Ovviamente avrò già da prima, diciamo, delle... Posso decidere quanto averne, se 20-30% per noi, sì, il resto rimane alla società, oppure avere più azioni successivamente, oppure dire non mi interessa io come socio e addirittura uscire dalla SPAC senza che io, cioè, si può fare. Chiaramente non può durare più di 2-3 anni senza l'acquisizione, altrimenti si scioglie in automatico.
Ecco,
non è che può rimanere sul mercato.
E questo appunto che ci sono curioso, cioè tu stai quotando un'azienda che, cioè, che cosa dice che fa?
Niente,
che non produce niente, cioè non ha un utile, non fa niente.
È vuota finché, okay, non, infatti non può rimanere per sempre sul mercato e deve, diciamo, già all'interno dello statuto, se così si può dire, avere, diciamo, una definizione del target che poi si decide di andare
quindi,
a prendere.
Cioè, quindi, cioè, è risaputo che quando mi quoto so già che sono una SPAC, non è che faccio,
sì, praticamente
finta,
sì,
e non dico niente e poi lo scopro alla fine.
No, sono delle società veicolo apposta, si chiamano. Quindi,
okay,
uno le prende e poi effettivamente cosa succede? Per la società che viene inglobata è buono, perché? Perché io non mi devo assolutamente preoccupare di nessun tipo di IPO, dell'IPO. Quindi non, sì, ho costi per quanto riguarda la quotazione, non ho costi di nessun altro tipo. Io ho già una società pronta, mi fondo, loro mi danno una parte dei capitali perché diventano automaticamente investitori e io mi trovo quotato nel mercato. Chiaramente con Trump probabilmente all'interno probabilmente avrà avuto dei prestanome, non lo sappiamo, avrà delle persone che hanno aiutato ad acquisire il tutto, questo chiaramente non lo sapremo mai, però oggettivamente sono molto, molto interessanti, perché se l'azienda è buona, mi sembra, non vorrei dire cavolate, ma Palantir anche dovrebbe essere partita da una SPAC.
I don't know.
Non lo diciamo, però potrebbe. E effettivamente in genere il prezzo medio è 10, si parte, e poi almeno nel 2021 si quotavano tutte a 10 circa, e poi da lì si alzavano e si abbassavano.
Sì, però a meno che io non ho, tra virgolette, notizie da insider, io non saprò mai quella SPAC cosa potrà andare ad acquisire, quindi è una scommessa totale.
Sì, lo sai poco prima sai che effettivamente quell'azienda si sta quotando. Sì, praticamente.
Quindi è già come comprare l'azienda che andranno a quotare alla fine.
Esatto, sai che quella si sta quotando tramite una SPAC.
E invece per trovarle al tempo zero, quindi che insomma mentre loro si sono quotate dici ok, ancora non c'è niente di agganciato, però so che è una SPAC.
Non ho mai cercato da zero, però okay, potrei provare a vedere, non saprei, perché tanto non sai
sì,
cosa.
Sì, più che altro però è un completo tra virgolette tutto niente, perché se poi prende un'azienda ok, ma se poi non prende niente e quando dal mercato cosa fanno? Ti liquidano le tue... In realtà forse non è nemmeno rischioso così tanto, perché ti liquidano le tue azioni, tu ti riprendi il tuo capitale e fine.
Ma sì, anche perché comunque ti dico, come dicevi tu, cioè loro nascono proprio da zero, non hanno niente dentro. E loro raccolgono, l'unica cosa che fanno è raccolgono fondi. Tu raccolgono fondi che appunto in genere entro i 2 anni, se trovano la target l'acquisiscono, altrimenti ognuno per i fatti propri, e la SPAC non è mai esistita.
Chi c'ha magari un buon screening di tutte le nuove aziende che si quotano sicuramente può trovare qualcosa di interessante.
Anche lì è comunque cioè bisogna fare attenzione, perché alla fin fine è come un IPO, quindi se vengono quotate non è detto che poi da lì crescano soltanto, cioè
sì,
conviene sempre aspettare, a meno che uno non abbia effettivamente magari 10 milioni da dire entro nella SPAC come investitore principale e da lì poi vedrò, così divento proprietario di un'azienda, sarò nel consiglio d'amministrazione, tutto quanto. Se uno deve semplicemente prendere come retail, cioè
no, non ha senso, non ha
senso. Ha tutta un'altra visione, aspetti che si quota e via.
No, ci sono strumenti molto molto migliori. Allora, ottima cosa, come sempre ci siamo fatti un po' il nostro tour sulla macroeconomia, vediamo insomma i mercati cosa ci dicono di fare. Adesso io finalmente sto tornando un po' più ad operare, mamma mia, mi mancava, non vedevo l'ora. E passiamo un attimo a parlare di Bitcoin in questi ultimi 20 minuti, perché anche qua sono successe un bel po' di cose. Tra l'altro, socio, mentre sono andato là e ho parlato un po' con persone che erano lì dentro, all'interno della struttura, cioè lui è l'unico che crede in questa cosa, tutti gli altri sono iperscettici. E socio, vedevo proprio le tue stesse identiche frasi.
Per gli altri?
Sì, che mi dicevano, ma io non dico che per forza va bene o va male, semplicemente non mi interessa, non so come valutarlo, non c'è un'analisi di bilancio, non ci sono dei flussi di cassa, non è come il mattone che c'ha un utilizzo fisico. Cioè, le stesse cose che mi dici anche te, no? Per dire, guarda, cioè anziché dirmi, guarda Marco, ti chiedo scusa, sono un deficiente, non sto comprando l'asset migliore del mondo perché sono un totale incompetente, quando voi piccoli trader retail mi sorpasserete, mangerete sulla mia testa, io dovrò solamente fare ammende e dire vero o sbagliato, ma in realtà tu mi dici no perché non c'ho voglia di analizzarlo.
E in sostanza...
Esatto, sì, va bene. Cioè, mi piace questa scusa che ti racconti a te stesso. Però, insomma, mi fa specie questa cosa qui, come su loro non se lo pongano il problema. Cioè, talmente la cultura li ha abituati che, vabbè, loro è il bene rifugio, fine. Cioè, perché devo creare, perché devo avere un flusso di cassa, perché devo avere delle entrate, perché devo... Loro sanno che il bene rifugio, e gli sta bene avere loro in portafoglio. Non è che si fanno domande, ma loro a cosa serve? Cioè non se lo fanno questa domanda, dicono vabbè no, loro ce l'hanno, lo comprano, c'è la storia.
Non c'è la stessa storicità che ha un asset come può essere l'oro. È evidente che è sempre più all'interno del mercato e all'interno degli istituzionali, e questo farà lievitare il prezzo, perché non c'è un limite a Bitcoin, capito? Non c'è una mentalità di prezzo a cui dici si può arrivare, cioè oggettivamente non esiste.
Non
c'è neanche una storicità da poter dire da poter effettivamente fare delle analisi. Però, ma io comunque resto convinto che sia ottimo per un portafoglio come diversificazione, però basta, cioè per me è quello.
No, ma sono contento, però volevo mettere l'accento su una cosa, perché mi dicono, e io cosa ne so se dopo domani non va a zero? Tolto il fatto che ci sono comunque dei dati, il costo per minare Bitcoin, serie storiche, eccetera, eccetera. Poi, è 15 anni che chi dice Bitcoin non vale niente ha torto, cioè non stiamo parlando di 3 anni, 15 anni. Quindi un po' di storico inizia a farselo, cioè, ma soprattutto se tu prendi Bitcoin ogni 4 anni non c'è mai stato un singolo anno in cui ti sia stato in perdita. Cioè se tu prendi Bitcoin e lo guardi dopo 4 anni hai sempre, sempre, sempre guadagnato. Ma quindi anche solo a livello di logica di investimento, cioè come fanno queste persone, tu compreso, a dire no vabbè però non lo voglio mettere in portafoglio per me perché è rischio. Cioè è più rischioso non metterlo in portafoglio, semplicemente seguendo anche solo quello che è stato il trend.
No, hai ragione, però sai cosa, quando ragioni in ottica di portafoglio, ragioni in ottica di pesi, quindi o hai un portafoglio, cioè dovresti, se hai un portafoglio grosso allora ti dico ok, se hai un portafoglio a livello di volatilità non si può dire che non sia altamente volatile.
Quindi è volatile, sì.
È molto volatile, quindi a livello di peso all'interno di un portafoglio deve avere un peso specifico ridotto rispetto ad altri asset. E quindi oggettivamente non è semplice da... O hai un portafoglio gigantesco e dici ok, ce ne metto parte piccola.
Condivido. Tra l'altro, piccola parentesi, l'altro giorno mentre ero in piscina che nuotavo mi ascoltavo il podcast su Michael Saylor, che ha fatto un intervento interessante, e ha detto una frase che mi ha fatto riflettere molto, nel senso, guarda tutti i miliardari che conosci, ma guarda anche lo stesso Warren Buffett, il re degli investimenti. Ha fatto soldi diversificando o puntando tutto su 1/2 aziende? Cioè, socio, non c'è persona al mondo che abbia guadagnato diversificando. Cioè.
Ok, ma infatti dipende cosa vuoi tu. Se tu vuoi un portafoglio di investimento effettivamente di cui ti poni il rischio, lui è partito ovviamente con la sua cazzo di azienda che poi è diventato milionario.
Il 90% dei guadagni che ha fatto Warren Buffett li ha fatti con Apple, fine. Cioè tutto il resto era completamente irrilevante. Cioè, sì. Non gli ha dato chissà quali soldi. Apple,
no, è vero,
Apple
è vero,
ha fatto tutto.
È vero.
Cioè, quindi il segreto qual è? Trova il miglior asset e cerca insomma di metterlo in portafoglio. Ora, questo non è un consiglio, non è un, come si dice, un incentivo, ma studiate cazzo Bitcoin, studiate Bitcoin, perché poi è tardi, mannaggia
già,
voi.
Già lo è.
Ma questa, socio, è una nostra credenza che è tardi, ancora non c'è mezzo istituzionale.
No, certo.
Quando noi parliamo di BlackRock, Fidelity, loro stanno comprando per i retail, non stanno comprando per loro, cioè... Ancora non ci sono gli istituzionali. Aspetta che
arrivano. Loro stanno prendendo i soldi, aspettano un piccolo crash e poi entrano loro.
Di brutto, io aspetto quel crash per entrare insieme a loro.
Ma se ci sarà lo prendere, cioè sarò anch'io dentro per forza.
Cioè, ok, quindi così, giusto per dire cifre a casa, quanto te lo aspetti? O ti aspetto un intracciamento del 50?
No. Ad oggi io a 40 entro già, comincio a fare gli ingressi.
Ok, mo parlo con qualcuno, vediamo se facciamo scendere.
No, secondo me 40 è un buon prezzo ad oggi, perché io non credo possa
tornare
a 15.
Te lo faccio vendere a 40, adesso trovo qualcuno che te lo vende a 40.
Ma non posso comprarne uno.
Vabbè, un pezzettino.
Ma certo, sì. No, a 40 secondo me ad oggi è un buon prezzo. Stupido, lo ammetto, quando era a 15, ma anche volevo prendere anche le tiri un 900 quando era 900, non l'ho mai preso, ma ero lì di dire, lo volevo smezzare con un mio amico, ho detto ma sì, lo facciamo, e poi alla fine non l'ho mai preso, però non credo possano tornare a quei livelli, cioè
sì, no, dubito
anch'io. Oggettivamente parlando non penso sia possibile,
dubito anch'io,
sono
dubito
dall'altra
anch'io.
Parte
spettacolo. Allora, comunque, parlando di mondo che va sempre più una decentralizzazione, sempre più verso la necessità di una piattaforma di privacy, di anonimato, di non censura, ti porto due notizie molto interessanti. Allora, la prima notizia, il Privacy Shield, la piattaforma nazionale antipirateria, è stata piratata.
Perfetto, buono.
Vabbè, non che mi aspettassi qualcosa di diverso.
Buono, decisamente buono. Parole.
La cosa più interessante invece è una legge che ad oggi c'è solo nel Louisiana, ma la vogliono girare un po' su tutto l'internet, soprattutto in Italia, la G-Com ne sta già parlando.
Ok.
Il documento d'identità per vedere i tuoi amati film OSE. Cioè se tu vuoi andare su un sito un po' così, un po' a luci rosse, ci sarà bisogno non solo più di cliccare sì è vero 18 anni, ma lo dovrai dimostrare. E io già mi vedo, socio, tu con lo speed, con l'app delle poste, che dici sì, confermo la mia età, nome, cognome, indirizzo, codice fiscale.
Ma il mio problema, sai qual è il mio problema? Vabbè, pare, vado su Telegram, vado su Telegram e mi tolgo il problema. Detto questo, la cosa è, secondo te, se vado in navigazione in incognito, me lo chiede ogni volta?
Socio, probabilmente sì. Sicuramente ci sarà un'esplosione di canali secondari ed è proprio qui che, cioè, capisci, socio, come questa cosa, riflettuta nel lungo periodo, per forza porterà a tutto quello che è l'ecosistema cripto a crescere. Cioè piattaforme sì, centralizzate, certo, ma anche come YouTube, non dico che hanno le ore contate, termineranno tra 5 anni, ma nel lungo periodo sono destinate a soccombere, perché la censura...
YouTube, dici?
Ma socio, ma anche YouTube, la censura sarà sempre più alta.
Ah, cioè, perché YouTube censura, cioè non ti fa mettere tante cose, è limitante?
Eh sì, ovviamente, cioè se tu vuoi parlare di certe cose non puoi parlarci su
YouTube. Di olocausto?
Non lo so, ma probabilmente non puoi parlare di quelle cose lì. O tipo quando c'era Joe Rogan che parlava, sai, del vaccino, il complottismo.
Ma pensa, non lo sapevo.
Poi più o meno le maglie sono più o meno larghe, ma insomma arriva ovunque la censura. Ma non solo la censura, anche proprio il controllo e la mancanza totale di privacy e anonimato. Quindi, visto che tanto la direzione è quella di un controllo sempre più grande, non stiamo mai andando nella direzione in cui stiamo ottenendo più privacy, è sempre meno quella che abbiamo, e prima o poi le piattaforme decentralizzate, ma anche, cioè, anche internet, adesso ogni tanto c'è la VPN e la risolvo, ma la VPN è un'azienda e l'azienda può essere messa sotto il governo, va dalla VPN e dice ascolta un po', mi hai rotto le scatole, adesso sta cosa sta diventando troppo grossa, basta, anche tu non funzioni. E quindi rete decentralizzati come Tor o la stessa tecnologia blockchain verrà sicuramente utilizzata per applicativi dove magari non sono decentralizzato come Bitcoin, però sono abbastanza decentralizzato da non avere, insomma, da andare contro la pressione del governo di turno o di chi che sia, perché magari nel mio governo, cioè nel mio stato questa roba è censurata, i nodi però sono in altri stati dove possono lavorare e fare quello che vogliono e quindi comunque io mi posso godere i miei filmati o farmi il mio internet. E cioè la direzione ormai è tracciata, la direzione è quella. Secondo me non c'è ombra di dubbio.
Non
e
si
quindi,
sfugge.
No, e quindi insomma terrei un po' sott'occhio piattaforme e tutto il resto. Va bene, questo insomma a livello un po' di privacy di quello che sta accadendo. Ah, ne approfitto per rispondere al ragazzo che mi chiedeva sui wallet. Quello che capita sui wallet è una cosa molto simile, cioè l'Europa ha detto io inizio a mettere dei tetti al contante, dei tetti al trasferimento che si possono fare le persone tra privati e in più voglio mettere un ban su queste transazioni anonime, ma siccome non posso comunque fare il ban sulle soluzioni decentralizzate open source, perché banalmente me lo scarico da internet e cioè è impossibile da bloccare, intervengo sui CASP, quindi sui Crypto Asset Service Provider. Quindi vado ad esempio da Wallet of Satoshi e gli dico, visto che tu controlli, sei una soluzione custodial e controlli le transazioni di tutti, bene, io blocco te e così blocco tutto quello che accade sotto di te. Cosa che non può essere fatta per tutte le altre soluzioni, invece open source, non custodial, e quindi... cioè non temete,
certo.
È imbannabile Bitcoin, cioè possono provarci in mille modi, quindi siete pure tranquilli, nel caso vi basta scaricare un altro wallet e il gioco è fatto, non c'è alcun problema. Parlando invece di prezzo, possiamo spostarci su quest'altra fronda. Ti posso dire che settimana scorsa gli ETF avevano segnato un bel po' di outflow, quindi con denaro che al netto di entrate e uscite usciva di più di quello che entrava, invece adesso questa settimana sono tornati gli inflow positivi e quindi socio si ritorna un po' ad accumulare, soprattutto comunque sono clienti retail che stanno accumulando, i dati dimostrano che gli acquisti medi sono intorno ai $13,000, quindi ti fa capire che non sono acquisto dell'investitore di turno che
certo.
ha $100,000, $1,000,000 da metter lì e lo piazza. Questo di nuovo per sottolineare quanto in anticipo in realtà siamo sui tempi, sugli investitori medi. Cioè, su Bitcoin non c'è ancora l'investitore che c'è su Apple, che c'è su Amazon, figurati, che c'è sull'oro. Quando arrivano quelli? A proposito di oro, c'è un grafico molto interessante che è uscito l'altro giorno che fa vedere le riserve che stanno mettendo da parte alcuni paesi del BRICS, in questo caso Russia, India e Cina. Mm-hmm. So ciò, cioè, le riserve di oro ne stanno accumulando ad un ritmo folle. Cioè, stanno veramente comprando oro ad una velocità fuori dal comune, soprattutto dopo la crisi dei mutui subprime del 2008. Cioè, socio, hanno incrementato il ritmo, ma stanno andando veramente, veramente forti. Fai conto che nel 2007-2008 avevano circa una cioè 1500 tonnellate, ad oggi siamo a 5,5. Cioè, hanno praticamente triplicato, quadruplicato
tantissimo
la quantità di oro che detenevano nel giro di 14 anni, 16 anni.
Infatti si vede.
Cioè, l'oro infatti ha avuto il suo bel exploit adesso, ha rotto i massimi. E però fa anche specie questa cosa che loro si vogliono sempre più distinguere, l'apostrofo oro, con l'apostrofo oro, l'oro tutto attaccato, invece questi tre paesi si vogliono distinguere dicendo... Cerchiamo di non contare più troppo su una valuta stampabile all'infinito, inflazionabile così a cavolo di cane. Cerchiamo di avere un sottostante che valga qualcosa. E di nuovo sarò un po' visionario, un po' troppo ottimista, ma è solo questione di tempo prima che si accorgano che Bitcoin è 100 volte più comodo da storare dell'oro e dicono, ma sai cosa? Oltre a essere meno inflazionabile, è anche molto più facile da gestire, storare, fare, trasferire. Quindi se questo è il trend, e di nuovo, se questo trend lo ribaltiamo su Bitcoin, vabbè, cioè, socio, $100,000 sono un'unghia di quello che Bitcoin potrà andare a valere in futuro. Sarà molto interessante, sarà molto interessante. Altre notizie arrivano poi da chi ritrova dei Bitcoin o non si sa come mai decide di spostarli. Giusto negli ultimi giorni qualcuno ha preso Bitcoin minati nel 2010 e mai toccati, 2000 Bitcoin, e se li è messi tutti in un solo address. Cioè Bitcoin nel 2010, che ti posso dire? 10 centesimi, 20 centesimi?
C'è follia, 2000?
2000.
Che poi alla fine 2000 per 10 centesimi non è neanche 200
euro. 300
euro,
cioè.
lì mi sarei sentito un coglione se non lì che avessi conosciuto. Cioè, veramente, lì sei un coglione. Io me lo ricordo. Te lo ricordi Tiziano?
Sì.
Lui aveva detto tipo nel 2000, ma riprendiamo un pezzo a testa, ma valevano un cazzo, cioè forse
tipo 100
neanche...
euro.
No, qualcosetta in più era già.
Che okay, aveva anche solo 1000
arrivato...
euro.
Esatto, e mi sembra fosse intorno al migliaio. E dicevo, ma dividiamocene uno così, no? Questo me lo ricordo. Neanche lui l'ha preso però, ovviamente.
Vabbè, socio,
Questa roba, ovviamente non potevi sapere. Chiaramente col senno di poi è impossibile.
Purtroppo.
Poi ai tempi 500 euro non li avevo per andare a mangiare io, figurati se compravo un Bitcoin, cioè. Però
La stupidità ci ha fatto vittima.
Pazzesco.
Quando Bitcoin valeva 3000 euro e ce lo siamo visti
pazzesco.
Per tanto tempo a 3000,
pazzesco,
pazienza,
sì.
Pazienza. Cosa stavo dicendo però, qual era la notizia? Ah, ok, che niente, hanno trovato questi Bitcoin e adesso li stanno mettendo tutti insieme. Cioè, io di nuovo rimango sempre esterrefatto, persone che da zero si trovano multimilionarie, vabbè, senza senso. Tolte queste bellissime cosettine, in realtà ci sono tante altre cose nell'ecosistema Bitcoin. Adesso io non voglio portare tutte quelle newsettine da magari 60 secondi che vado a fare su YouTube, che vado a fare su Instagram, tanto cioè, sono news abbastanza così un po' inutili. Ti voglio però raccontare questa che mi ha particolarmente incuriosito. Sai che adesso sono esplose le meme coin, non so se più o meno hai visto nei post, nelle cose. Okay.
Però cioè, sono aumentati anche le altcoin, quelle lì?
Allora sì, il mercato altcoin sta salendo, ma con un particolare interesse verso le meme coin, soprattutto dell'ecosistema Solana. Adesso tu che sei fuori da questo mondo e sei nel mondo bancario istituzionale, ti faccio presente questo. Una crypto trader, ma questa cosa l'ho vista succedere sotto i miei occhi in gruppi di cui io faccio parte, i messaggi sono questi. Ragazzi, ok, le meme coin con i gatti sono andate, quelle con i cani sono andate, quali saranno le prossime meme coin? E c'è un post che mi è apparso prima su...
Tartaruga.
No, cioè, mi è apparso prima un post su Twitter di questa trader, ma iper seguita. Ragazzi, probabilmente ci siamo, il nuovo trend saranno le meme coin sulle anatre.
Mo,
sto mettendo i miei soldi su questi token, XYZ. Cioè, questa è la strategia di investimento che le persone che stanno entrando nel settore cripto adesso, i maggiori volumi sono lì. Cioè, la cosa che sta andando per la maggiore sono persone che cercano di indovinare quale sarà il prossimo animale a diventare virale per speculare su una meme coin.
Cioè, è questo che toglie la credibilità a tutto quello che circonda quel mondo. Cioè, c'è troppa incompetenza, cioè, veramente.
Però qui è dove si fanno veramente. Cioè,
Adesso, se becchi quella giusta...
Infatti sto per entrare ovunque perché mi sono accorto che mi stanno sfuggendo dei treni che dico... Cioè, è troppo perché è troppo facile comprare, non ci vuole niente, compri quando nessuno ne parla, metti 100 euro a casaccio. Ma vendere è troppo facile perché la gente inizia a comprare quando le cose esplodono.
Quando le cose sì, certo. Cioè,
ed è troppo facile fare profitto, è una cosa allucinante. Devi solo trovare la cosa giusta, lì devi stare, sai, in un po' di gruppi, avere un po' di notiziele, senti quei due o tre nomi che possono andare per la maggiore, finché poi quella notiziella non arriva ai retail di turno che comprano e tu dici, ah, è fatta.
E io vendo.
Tu ti fai magari il 200-300%, loro che aspettano il 10.000% rimangono lì col cerino in mano e tu comunque ti sei fatto, ma anche fosse che faccia l'800%, tu già dopo un 200-300, ma te ne esci tranquillo, beato, solare, cioè senza parole, no, infatti è un mercato che non ci possiamo far sfuggire. Allora,
molto
socio,
bene.
Io direi che anche oggi le cose sono andate. Un saluto ai nostri nuovi ascoltatori, tra cui anche quelli che si distinguono per la loro importanza. Mamma mia, io voglio vederti renderti ridicolo davanti a una delle persone che tu mi hai fatto conoscere. È una delle cose che più mi rincuora.
Che bello,
Socio, cioè... Questo però vuol dire che casomai capitasse il momento in cui riuscissimo ad intervistarlo perché diventiamo competenti e ci va ad intervistarlo, potremmo mettere la vera sigla e non dovremmo nasconderci dietro un dito.
È vero.
Quindi hai i suoi lati positivi. Io vi saluto, vi ringrazio, ti lascio lanciare la sigla e ricordare che esiste una loafinance.it dove possono sia sostenere questo podcast che comprare del freschissimo, tutto in lana merinox, come i cosi Eminflex, merchandise.
Oh yeah, oh yeah.
E niente, ti lascio chiudere e lanciare la sigla.
Io vi ringrazio infinitamente e continuate a seguirci, a supportarci ovunque. Spotify, se volete lasciarci le 5 stelle ci fa piacere. Noi ci ribecchiamo settimana prossima, stesso giorno, stessa ora, stesso bar. E ora puoi lanciarmi la sigla. Non la sento.
Infatti dicevo,
ma si è buggato. Si è buggato il ragazzo.
Come presidente? Presidente?
Esattamente.
E io faccio Immobile che ti fisso.
Esattamente.
Pensa se capitasse.
Esattamente così.
Se capita rido troppo.
Che io rimango...
Sì, ma anche se rimango io così. Poi mi preoccupo, però prima rido.
No, subito penserei che sia la connessione. Poi dopo...
Penso se io penso che ti sia bloccata la connessione, in realtà hai preso un ictus e sei tu immobile. E io rido, e tu invece lì che stai combattendo per la vita e la morte. Gli occhi vedono, tu riesci a pensare ma non riesci ad esprimerti.
Mi serve quello, l'hai visto The Breaking Bad?
Sì.
Il tipo
sì,
col dito solo che puoi muovere con la sua sedia a rotelle. Ting, 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 ting.
Oh mio Dio. Alla prossima.
Fate i bravi. Signore!